I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Rispetto ai 7-8 attacchi o conflitti locali che avevano caratterizzato il rapporto di Hamas con Israele negli ultimi anni, da quando Hamas aveva preso il potere a Gaza, quello che sta succedendo in questi giorni è assolutamente senza precedenti. Si tratta di un attacco che, per il numero di persone coinvolte, di mezzi dispiegati, di tecnologie innovative, è una novità assoluta da parte di Hamas nei confronti di Israele. Non solo razzi, come in precedenza, sulle città israeliane, ma questa volta milizie armate che sono penetrate profondamente nel territorio israeliano, hanno ucciso civili e militari e hanno catturato ostaggi. Colpisce in questa vicenda la totale impreparazione dello Stato di Israele rispetto a questo attacco e il fallimento clamoroso dei servizi di intelligence, che non avevano previsto minimamente un'aggressione armata che evidentemente era frutto della preparazione che durava da giorni se non da settimane. Questo è probabilmente anche dovuto alla circostanza che in questi ultimi mesi Israele aveva concentrato la sua attenzione verso est, verso la Cisgiordania, verso i territori occupati, che anche per errori di percezione della dirigenza israeliana erano stati considerati come prioritari sotto il profilo della sicurezza dello Stato di Israele. Oggi ci possiamo aspettare evidentemente una reazione massiccia, pesante, probabilmente devastante, inevitabile e per certi aspetti anche largamente giustificata da parte di Israele nei confronti di Hamas e della striscia di Gaza, con un problema però che in larga misura condizionerà le potenzialità offensive di Israele nei confronti di Gaza, e cioè il fatto che oggi più di 100, tra i 100 e 150 ostaggi civili e militari sono nelle mani dei miliziani di Hamas, e la loro salvezza, la loro incolumità costituisce comunque una priorità per il governo israeliano. Comunque, quello di Hamas, un attacco suicida, un attacco senza prospettive, senza speranze di successo, perché la sproporzione delle forze in campo è talmente evidente che è solo questione di tempo e nel giro di qualche ora, qualche giorno più tardi, Israele riprenderà sicuramente l'iniziativa e le conseguenze sul territorio di Gaza, purtroppo anche sui civili a Gaza, saranno devastanti. Per di più, rispetto ad altri episodi simili di attacchi nei confronti di Israele, che erano riusciti a coalizzare una solidarietà di paesi arabi che erano intervenuti contro Israele, penso alle varie guerre combattute in quel territorio nel corso degli anni, dal 48 in poi, questa volta i palestinesi, in particolare Hamas, non potranno contare sulla solidarietà di altri paesi arabi. Se si esclude fondamentalmente l'Iran, che è probabilmente in qualche modo corresponsabile di questa vicenda, di questa aggressione, anche per avere fornito mezzi, equipaggiamenti, munizionamenti, il resto del mondo musulmano, islamico, non potrà solidarizzare in maniera attiva con Hamas. Sicuramente non i paesi del Golfo, che hanno normalizzato i loro rapporti con Israele con gli accordi di Abramo, sicuramente non l'Egitto e sicuramente non l'Arabia Saudita. I due paesi si sono unicamente manifestati offrendo i loro buoni uffici per negoziare una tregua, un cessate il fuoco, hanno manifestato una solidarietà vaga di principio nei confronti del popolo palestinese, ma non sono certamente pronti e disponibili a entrare in guerra a fianco di Hamas, a fianco dei palestinesi. Che cosa può avere motivato questa operazione da parte di Hamas o dell'ala militare di Hamas? Probabilmente due o tre motivazioni. Sicuramente l'obiettivo immediato a breve scadenza è quello di destabilizzare il paese, Israele, di mettere in difficoltà il governo, di dimostrare che i palestinesi sono ancora in grado di infliggere perdite importanti e pesanti allo Stato palestinese. Secondo obiettivo, riaffermare una leadership del movimento Hamas nei confronti dell'intera galassia palestinese, in particolare dell'autorità nazionale palestinese. Quindi un'operazione che mira a riaffermare la legittimazione di Hamas come unico rappresentante del popolo palestinese e mira anche a delegittimare Abu Mazen e l'autorità nazionale palestinese di Ramallah. Terzo obiettivo, verosimile e già praticamente realizzato, bloccare praticamente l'ipotesi di un accordo che era fortemente sponsorizzato dall'amministrazione americana, che avrebbe dovuto portare alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita. E a fronte di una situazione come quella che si è creata oggi tra i palestinesi e Israele, è del tutto inverosimile pensare che l'Arabia Saudita possa procedere nella direzione di una normalizzazione che già era complicata, perché diciamo di questo accordo alcuni aspetti erano tuttora irrisolti, e non ultimo era quello che le concessioni che gli israeliani avrebbero dovuto fare sul tema del problema palestinese. Quindi questa è l'estensione degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita in questo momento è un'ipotesi del tutto impraticabile. Ci saranno conseguenze verosimilmente anche in Israele e per il governo israeliano. Quello che è successo in questi giorni e sta succedendo tuttora ha dimostrato delle falle clamorose nei dispositivi di sicurezza e degli errori di programmazione e di pianificazione altrettanto clamorosi da parte delle autorità israeliane. Le forze armate sono molto irritate nei confronti del governo. Il governo aveva puntato su due o tre opzioni che si erano rivelate profondamente divisive. La prima fra tutte la riforma del sistema giurisdizionale, la riforma dei poteri della Corte Suprema che aveva spaccato il paese, aveva lanciato un vasto programma di insediamenti nei territori occupati, aveva concentrato tutta la sua attenzione sui problemi di sicurezza a est, in Cisgiordania, dimenticando che a Gaza era e resta una polveriera. E tutto questo probabilmente Netanyahu in qualche modo dovrà pagarlo. È possibile che nell'immediato si formi addirittura un governo di unità nazionale, perché come è stato dichiarato da Netanyahu il paese è in guerra e si sente in guerra, ma nel giro di qualche mese è probabile che si dovranno trovare i responsabili di una carenza così clamorosa del dispositivo di sicurezza, ed è probabile che questo comporti delle difficoltà e cui Netanyahu dovrà rispondere probabilmente, mi auguro, modificando le alleanze che erano quelle che sostenevano il suo governo in carica nel momento dei fatti di cui stiamo assistendo in questi giorni. E ci sono poi conseguenze che vanno al di là della situazione interna in Israele e che riguardano tutto lo scacchiere medio orientale. Ce ne eravamo dimenticati, resta un territorio, una regione ad altissima instabilità. Oggi eravamo tutti concentrati in questi mesi sul conflitto in Ucraina, avevamo dimenticato che c'è un problema palestinese irrisolto da anni, da decenni, e che è pronto ad esplodere in qualsiasi occasione e modo. Non sono bastati evidentemente gli accordi di Abramo, ma il fatto che il problema palestinese sia stato dimenticato, messo ai margini dell'agenda internazionale, oggi lo paghiamo con queste drammatiche vicende di terrorismo internazionale nei confronti del popolo e dei cittadini di Israele. Bisognerà che a un certo punto si affronti seriamente la questione al di là delle contingenze. Non credo, ripeto, non credo che l'offensiva, la rappresaglia israeliana conduca Israele a tentare di occupare tutta la striscia di Gaza. Ci saranno probabilmente delle operazioni mirate soprattutto sulla leadership politica e militare. La rioccupazione di Gaza da parte di Israele avrebbe costi altissimi dal punto di vista politico, economico e di sicurezza, ma bisognerà trovare un assetto di quel territorio che consenta ai cittadini di Gaza di vivere in condizioni umanamente decenti e accettabili e al tempo stesso di garantire la sicurezza di Israele. Si tratterà poi di vedere nel più lungo periodo se altri paesi non della regione, penso soprattutto alla Russia, vorranno approfittare del caos che si è creato in questa vicenda per tornare ad affermare una propria presenza. Per ora la reazione russa è stata prudente, non ancora di condanna, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma sappiamo perfettamente che la Russia è pesantemente presente, soprattutto in Siria, e ha interessi strategici in quella regione. Potrebbe essere tentata di riposizionarsi ulteriormente, approfittando della crisi di questi giorni.
i podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.